È proprio vero che la vita ci riserva sempre delle sorprese. Infatti, quel pomeriggio, l'ultima cosa che mi sarei aspettata era che Massimo mi telefonasse. La sera calava su Edimburgo e stavo per uscire dall'ufficio. Ho risposto dopo qualche istante di esitazione perché da tempo lo avevo cancellato dalla rubrica e quindi il numero risultava sconosciuto, però ho riconosciuto subito la sua voce. Ed è venuto subito al sodo. Era appena arrivato in città e desiderava vedermi. Tutto quello che ho provato è stato stupore. Rifiutarmi di incontrarlo con una scusa sarebbe stato infantile, immaturo, inutilmente scortese. Così gli ho dato appuntamento al Pier 3, un pub molto frequentato vicino all'università. Solo dopo mi sono resa conto di non avergli chiesto come mai si trovasse a Edimburgo. Speravo sinceramente fosse lì per lavoro, per vacanza, e non appositamente per rivedere me. Quando sono entrata nel locale era già seduto a un tavolo con una birra davanti. Nel vedermi si è alzato subito in piedi. Non era cambiato, né mi aspettavo che lo fosse. Dopotutto erano soltanto 4 anni che non lo vedevo. Nell'andare verso di lui ho avvertito comunque una certa emozione, del tutto comprensibile, tenuto conto di ciò che c'era stato tra di noi. Ci siamo salutati con un rapido bacio sulle guance, non senza un certo imbarazzo tra entrambe le parti. Massimo ha lasciato che io ordinassi una birra prima di dirmi: «Sono qui per parlarti di tua sorella». La cosa mi ha stupito addirittura più della sua telefonata. Che cosa aveva a che fare lui con mia sorella? Per quel che mi risultava, loro si erano incontrati 2 volte o 3, per qualche istante, del tutto occasionalmente, durante la nostra storia. Davvero, non avevo la più pallida idea di che cosa potesse dirmi. Su Priscilla, poi. Quindi ero esterrefatta, incuriosita, però non preoccupata. Quanto a mia sorella, le avevo telefonato 2 giorni prima. Era stata una delle nostre solite chiamate sbrigative. Priscilla ha 3 anni meno di me. Credo che la sua nascita sia stata per i miei genitori una specie di miracolo, qualcosa che di sicuro ormai non si aspettavano più. In 10 anni di continue frustrazioni e nonostante le tante cure, non erano riusciti ad avere il figlio che tanto desideravano, così avevano deciso di adottarne uno. E poi, solo pochi mesi dopo che io ero entrata nella loro vita, mamma ha avuto la sorpresa di scoprirsi incinta. Fino all'adolescenza, io e mia sorella non abbiamo mai sospettato di non avere anche un legame di sangue. I nostri genitori hanno sempre dato a entrambe lo stesso affetto e le stesse attenzioni. Anzi, Priscilla li accusava spesso di preferire me. Non era vero. Il fatto era che io ero più calma, riflessiva, mentre lei invece era capricciosa, ribelle, polemica, e per questo veniva rimproverata più spesso. Anche a scuola io ero tra le prime della classe, al contrario di lei che aveva poca voglia di studiare, distratta da tante altre cose. «Ti detesto!» mi urlava inviperita Priscilla quando i nostri genitori la esortavano a prendermi a esempio. Purtroppo ho scoperto di essere stata adottata prima che mamma e papà si decidessero a dirmelo loro. Avevo 17 anni ed è successo tutto casualmente. Un pomeriggio sono andata da nonna Rachele, la mamma di papà, e l'ho trovata che giocava a burraco con delle amiche. Vedendole troppo prese dal gioco, mi sono fermata giusto il tempo di un saluto. La finestra che dava sul giardino era spalancata ed è stato così che, mentre mi avviavo al cancelletto, ho sentito una delle signore commentare: «Che bella ragazza! È lei quella che hanno adottato?» «Sì», ha risposto sbrigativa la nonna. «Tocca a te adesso distribuire le carte». È stato come se mi avessero dato una mazzata in testa. Sono rimasta per qualche momento aggrappata al cancelletto con il cuore che sembrava esplodermi in petto. Non so nemmeno come ho fatto a tornare a casa. Ero completamente sconvolta. Mi sentivo catapultata in un incubo. A casa non c'era nessuno. Mi sono precipitata nello studio di papà e mi sono messa a frugare nella scrivania come una forsennata. I documenti dell'adozione erano nascosti in fondo a un cassetto. Tutto il mondo mi si è sgretolato addosso. Sono crollata in ginocchio, scoppiando in singhiozzi. «Selene, cosa succede?» La voce accorata di papà mi ha fatto sussultare. «Non avvicinarti!» gli ho urlato. «Non avvicinarti a me!» In quel momento ce l'avevo con lui, con la mamma, con l'universo intero. Papà però non mi ha dato ascolto e si è inginocchiato accanto a me e mi ha abbracciata forte. È così che ci ha trovato mia mamma. È stato difficile e faticoso superare quel trauma. A volte avevo la sgradevole impressione di dover convivere con una nuova identità. Provavo rancore, rabbia verso chi mi aveva partorito, rifiutato, abbandonato, qualunque fossero state le motivazioni. Mi sentivo disorientata, confusa e anche ferita. I miei genitori mi sono stati vicini con affetto e tanta pazienza. Mi sembrava di amarli ancora di più e sentivo per loro una sconfinata riconoscenza. Anche Priscilla ha fatto di tutto per dimostrarmi che per lei non cambiava nulla. Io invece temevo che da allora in poi mi avrebbero considerato un'estranea, un'intrusa. Con il tempo mi sono rasserenata, tranquillizzata, anche se c'erano giorni in cui avvertivo uno strano disagio, un profondo malessere. Non ne parlavo con nessuno, soprattutto non ne parlavo con mia sorella. Noi due dividevamo la stessa camera, ma parlavamo poco. Mai di cose importanti, mai di noi stesse. Del resto, avevamo anche amici e interessi diversi. Inoltre, i 3 anni di differenza che oggi mi appaiono pochi in quel periodo della nostra vita sembravano una grande distanza, soprattutto quando io ho iniziato a frequentare l'università, mentre lei era ancora al liceo. Le discussioni in casa tra Priscilla e i nostri genitori erano quotidiane. «Tua sorella mi dà un sacco di preoccupazioni», si sfogava la mamma con me. «Con te si può ragionare, parlare, lei invece è un'anguilla. Da qualunque parte l'afferri, ti scivola tra le mani. Non le si può dire nulla né dare consigli. Crede di conoscere il mondo, le persone molto più di me e di tuo padre». I miei nonni materni invece vivevano in Trentino e la mamma li andava a trovare con papà almeno un weekend al mese. Non sempre Priscilla e io li accompagnavamo. Nel partire mi raccomandavano sempre di badare a mia sorella. Per me era un vero problema perché lei era davvero incontrollabile. Del resto avevo ormai compiuto 18 anni e quindi, come puntualizzava in continuazione, era maggiorenne e poteva fare quello che voleva. Alcuni dei suoi amici non mi piacevano affatto, sembravano degli sbandati, soprattutto un certo Pietro, con cui temevo si fosse messa insieme. La volta che avevo cercato di parlargliene, Priscilla mi aveva intimato di farmi gli affari miei e così bruscamente che non ci avevo neanche più ritentato. Un sabato sera, che i miei erano in Trentino, non è stato certo per caso che sono andata con 2 mie amiche nel pub che Priscilla frequentava di solito con i suoi amici. Era un locale un po' equivoco. Lei era lì con Pietro che le teneva un braccio intorno alle spalle e di tanto in tanto la baciava. Mia sorella mi ha ignorato ostentatamente e io ho evitato di avvicinarmi. Ho avuto l'impressione che entrambi stessero bevendo un po' troppo. Mi sembravano già abbastanza alticci, così quando a un certo punto li ho visti andare via, non ho resistito e li ho seguiti. Li ho raggiunti che erano accanto alla moto di Pietro. «Dove pensi di andare?» ho esclamato, afferrando mia sorella per un braccio. «Siete tutti e due ubriachi!» «Ma chi cazzo credi di essere?» mi ha ringhiato lei, liberandosi con uno strattone. «Già, tu sei Selene, la perfetta, e mia madre e mio padre che ti mettono sul piedistallo. Priscilla, perché sei così tanto cattiva quando tua sorella è così tanto buona?» Ora la sua voce era stridula, ironica. «Tua sorella è così paziente, ubbidiente e così studiosa e intelligente!» Si è fermata un attimo e ha ripreso fiato. «Sono stufa di non essere alla tua altezza, Selene. Super Selene, super sorella, mi hai proprio rotto. Che poi non sei neppure mia sorella!» È stato come se mi avesse dato un pugno nello stomaco. Pietro mi si è avvicinato e mi ha battuto un dito forte contro il petto. «Hai sentito, sorellastra? Hai rotto, lasciaci in pace!» Aveva la voce impastata dall'alcol. Neppure un minuto dopo sparivano in fondo alla strada. Ho avuto la preoccupante, raggelante impressione che la moto sbandasse un poco. E me ne sono tornata a casa. volevo stare da sola. Le parole di mia sorella mi avevano ferito profondamente e non mi consolava che le fossero sfuggite solo perché ero ubriaca. Ero in preda a un sonno discontinuo, agitato, quando alle 3 lei mi ha telefonato. Era in un pronto soccorso e mi ha supplicata piangendo di andare subito là. L'ho raggiunta immediatamente. Era piena di lividi e scoriazioni, aveva un braccio rotto, ma grazie al cielo nulla di più. Avrebbe potuto andarle peggio. Pietro aveva perso il controllo della moto ed erano finiti contro delle auto parcheggiate. Per fortuna lui non l'ho visto, ma un medico ci ha assicurato che le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Dopo che le hanno ingessato il braccio, ho potuto portare a casa mia sorella. Ormai era mattina. È stato mentre l'aiutavo a spogliarsi per coricarsi che è scoppiata a piangere. «Perdonami per quello che ti ho detto, Selene. Non lo pensavo, sai». L'ho abbracciata e lei ha appoggiato il capo a me. «Non importa», ho mormorato. Importava invece come. Sono rimasta accanto a lei, tenendole la mano, finché non si è addormentata. Ai nostri genitori abbiamo tenuto nascosto come erano andate veramente le cose. Grazie al cielo, Pietro non si è fatto più vedere. Qualche tempo dopo abbiamo saputo del suo arresto per spaccio di droga. Sì, era proprio un delinquente. Da quella notte Priscilla è cambiata ed è diventata un'altra, come se fosse maturata all'improvviso. Purtroppo però io non riuscivo a dimenticare, a perdonare davvero le parole che mi aveva urlato davanti al pub e l'astio nei suoi occhi, la sua voce. Era una ferita che a tratti si riapriva e sanguinava, bruciava. Sentivo più profondo il solco che ci divideva, anche se almeno in apparenza i rapporti tra noi erano normali. Credo che i miei genitori abbiano giudicato un bisogno di emancipazione, di indipendenza, la decisione di andare ad abitare per conto mio. La verità invece è che avevo un amante, un uomo sposato, che chiamerò Ugo, per il quale avevo perso completamente la testa. Mi sono illusa davvero che lui avrebbe lasciato la moglie e i figli per venire a vivere con me. Invece per lui era solo sesso. È stata una storia segreta, travagliata, difficile. Poi mi sono messa con Massimo, soltanto per cercare di dimenticare Ugo, e per un po' mi è anche sembrato funzionasse. Massimo mi piaceva sul serio, così come piaceva ai miei genitori e anche ai miei amici. Potevo stare con lui senza bisogno di sotterfugi, di menzogne, e mi sono sentita di nuovo serena, pulita. Ma ci sono passioni che ci entrano nel sangue come droghe. Infatti credevo di essermi disintossicata da Ugo. Invece quando è tornato a cercarmi ci sono ricascata, gli ho ceduto ancora. Purtroppo Massimo ci ha sorpresi insieme e mi ha lasciata. Non ho potuto fare altro che accettare la sua decisione, gli ho strappato però il giuramento di non rivelare mai a nessuno di me e di Ugo. Il mio amante è scomparso di nuovo e io sono rimasta sola, a pezzi. Stavo malissimo e ho lasciato che tutti credessero che fosse colpa di Massimo. Anche mamma, papà e Priscilla mi hanno consolato e coccolato. Dubito che lo avrebbero fatto se avessero saputo la verità. Lo so che ho sbagliato. Il fatto è che mi premeva troppo conservare intatta l'immagine di brava, saggia ragazza che loro, che tutti, avevano di me. Essere trasferita per lavoro a Edimburgo mi è sembrata una buona occasione per rimettere ordine nel caos che ormai avevo dentro e ricominciare da capo. Ormai per me Ugo non è che un ricordo fastidioso che purtroppo non riesco però a cancellare del tutto. L'ultima volta che avevo visto Massimo, nei suoi occhi c'erano dolore e risentimento, ma adesso in quel pub di Edimburgo, nel suo sguardo che mi fissava, non scorgevo assolutamente nessuna emozione. Speravo mi avesse perdonata. «Di Priscilla? Vuoi parlarmi di mia sorella?» gli ho chiesto meravigliata. Ed è stato così che ho saputo che per uno di quegli incomprensibili intrecci del destino avevano fatto lo stesso viaggio organizzato in Messico e in quella vacanza tra loro due era scoccata la scintilla dell'innamoramento. Ero abbastanza esterrefatta. Non mi sarei mai immaginata una cosa simile. Era incredibile. «Per me è un sentimento profondo, importante», ha affermato Massimo. «Faccio sul serio con lei. Sono sicuro che per Priscilla è lo stesso. Però lei resiste, non si lascia andare. Sei tu che la allontani da me, Selene. È vitale che sappia come sono andate davvero le cose tra noi ed è importante che sia tu a rivelarglielo. Lo capisci, vero? Certo che lo capivo. Proprio in quel momento Bruno è entrato nel pub. Lo avevo informato dell'incontro con Massimo, quindi non mi sono stupita di vederlo. La sua preoccupazione, del resto, era comprensibile. Bruno è l'uomo che mi ha fatto scoprire il vero amore. Stavamo insieme già da qualche mese, ma per entrambi era già chiaro che si trattava di un legame importante e destinato a durare nel tempo. Glielo dirò, ho avuto il tempo di rassicurare Massimo mentre Bruno si avvicinava. E così ho fatto. 2 settimane dopo, quando sono tornata in Italia per festeggiare il compleanno di mia madre. Tutto questo succedeva più di 6 anni fa. Ormai Priscilla e io siamo sia mogli che madri. Non è stato facile confessarle ciò che era realmente accaduto. Ho capito che quasi stentava a credermi per l'immagine che aveva sempre avuto di me. Comunque mi ha capita e non mi ha giudicata. Quando le ho chiesto se avrebbe davvero rinunciato a Massimo per paura di ferirmi, ha risposto sinceramente: «Non lo so, ma vedi, tu sei mia sorella e si è sorelle per tutta la vita». E allora a quel punto ci siamo abbracciate, abbiamo pianto, ma di sollievo, di profonda gioia.